questa sera apriamo a Proverbi 11. Allora, come avevo detto mercoledì scorso, Proverbi 10, capitolo 10 fino al capitolo 15 sono questi contrasti fra il giusto e l'empio. Il giusto, sappiamo cosa dice la parola, che non c'è neanche un giusto. Quindi il giusto è chi è giusto per merito di Gesù Cristo. Amen. Quindi anche noi siamo i giusti, i figli di Dio sono i giusti. Non perfetti, ma coloro che sono stati giustificati per il sacrificio di Gesù Cristo. La bilancia falsa è un abominio per l'Eterno, ma il peso giusto gli è gradito. Quindi nei nostri giorni non si usa tanto più, c'è la bilancia, no? Tu vai al supermercato, c'è la bilancia elettronica addirittura, si spera che non sono truccati, ma non si sa mai, no? Ho visto l'altro giorno tutti i slot machine, no? Sono tutti truccati, no? Io non gioco i slot machine, quindi a me non mi ha fatto né caldo né freddo, no? Perché preferisco investire i miei soldi in una cosa sicura, nel regno del cielo. Però era un grosso problema nel mondo antico, e come potremmo applicarlo ai nostri giorni, no? Visto che non, cioè, se tu vai al mercato non c'è uno che ha la bilancia con i pesi che pesa le tue melanzane. Cos'è un abominio per il Signore? Di? Cos'è? Non lo so, chi imbroglia, vuoi dire questo? La falsa bilancia è uno che truffa, no? Che imbroglia la gente, ti vende una cosa per un'altra cosa. C'è una storia in America, tanti anni fa, che c'era un contadino e c'era un panettiere, no? Chi fa il pane. E quindi il contadino comprava il pane del panettiere e il panettiere comprava il burro del contadino. E quindi tanti anni avevano questa relazione. Voi conoscete i paesi in America, sono diversi di qui, noi abbiamo i libri, sapete questo, no? Che un libro è più o meno mezzo chilo. Libre. Scusa, sì, libro è un'altra cosa. Libro è questo. Libre, pounds. Che è più o meno mezzo chilo. Come questo contadino, il panettiere, tanti anni avevano questa relazione, il panettiere comprava il burro per mettere nel pane e il contadino comprava il pane dal panettiere. E quindi andava avanti questa relazione per tanti anni, ma il panettiere ha notato che dopo tanti anni quel libre di burro diventava sempre un po' più piccolo. No, e lui ha detto, non mi sembra che il contadino ancora mi vende il giusto. E lui diceva, secondo me mi sta un po' fregando, no? Quindi il panettiere ha preso quel libro di burro e ha portato e ha messo su una bilancia e ha scoperto che era più o meno tipo tre quarti di un libro. Quindi infuriato ha portato il contadino in tribunale, no? Perché non è giusto, il contadino mi sta rubando, invece di darmi un libre mi dà tre quarti di un libre. E quindi il giudice chiama davanti il contadino e dice, ma è vero che hai fatto così? E il contadino dice, guarda, come io veramente non ho mai avuto una bilancia e neanche pesi per pesare il burro, come il panettiere mi vedevo sempre il pagnotto che era di un libre esatto, io ho usato sempre le sue pagnotte per misurare il burro. E quindi se il burro è diventato meno, forse il pane anche è diventato meno. Quindi il giudice ha buttato fuori queste cose. Ma Dio odia imbroglione, chi ruba. No, perché ci sono ladri, chi ti scassa la casa, chi ti ruba la borsa, e ci sono altri tipi di ladri, ancora peggio, no? Penso che tutti siamo d'accordo che con l'entrata dell'euro alcuni sono stati furbi, no? Cioè io ho visto il prezzo del caffè ai quei bar più cari, no? Il caffè era 1200 lira, quelli più cari, quelli del paese lì a Cairano era 900 lira, 1000 lira. Entrato l'euro 80 centesimi. Subito. Quindi in poche parole 1600 lira. Quindi tanti si sono approfittati e Dio non è contento con questo. È un'abominazione davanti a Dio. Quando viene la superbia, viene anche il disonore. Quindi nel Nuovo Testamento Dio dà grazia a chi? Gli umili. E resisti i superbi. Quindi con l'orgoglio nella nostra vita verrà sicuramente il disonore. Il libro di Proverbi è un libro di legge spirituale. Possiamo essere garantiti che con l'orgoglio verrà disonore. Ma la sapienza è con gli umili. E io direi che anche l'onore è con gli umili, perché Dio disse: sottomettetevi sotto la potente mano di Dio, e cosa farà Dio se siamo umili e ci sottomettiamo a Lui? Cosa dice Pietro? E nel tempo opportuno Dio vi innalzerà. Quindi nel mondo uno si innalza sopra gli altri, ma nel regno di Dio, Dio dice umiliatevi, e io, non sei tu che ti devi innalzare, no? Sarò io a innalzarti e onorarti anche davanti agli altri. È un po' un paradosso, no, del regno di Dio. Noi ci abbassiamo e Dio ci innalza, e poi c'è il pericolo quando Dio ci innalza che noi ci innalziamo. No, un esempio, magari il Signore, noi ci umiliamo e stiamo nella parola, stiamo in preghiera, ci umiliamo davanti a Dio, voglio essere usato da te, umiliami Signore, no? E Dio comincia a usarci, no? Magari Dio comincia con i doni dello Spirito, no, a evangelizzare le persone, e magari il Signore comincia a usarci e il nemico viene: oh, vedi come tu sei grande, no? E possiamo inorgoglirci e bisogna stare attento. Ma Dio dà grazie umile. L'integrità dell'uomo dei uomini retti li guida. Ma la perversità dei perfidi li distruggerà. La ricchezza non giovano affatto nel giorno dell'ira, ma la giustizia salva da morte. Ricordando chi ha scritto questo libro? L'uomo più ricco nel mondo. E lui dice: guarda che nei tempi di guai le ricchezze non servono a niente, ma uno che ha un cuore integro davanti a Dio, quello ti salverà. Se tu hai un cuore integro, quello ti guiderà nella vita su un sentiero sicuro. Ma se segui le vie del malvagio sarai distrutto. La giustizia dell'uomo integro gli appiana la via, ma l'empio cade per la sua impietà. La giustizia dei uomini retti li libera, ma i perfidi saranno presi nelle loro stesse malvagità. Qualcuno si ricorda una storia nella Bibbia che porta fuori questa verità spirituale? No, che i malvagi i malvagi saranno presi nella stessa trappola, diciamo, che loro hanno messo. Ricordate la storia di Esther, no? Che Aman ha fatto intrighi contro Mordecai, addirittura ha fatto costruire una forca per impiccare. Invece chi è stato impiccato su quella forca? Mordecai è stato impiccato, no? Le cose fabbricate dalle sue stesse mani. Anche qui in Italia, l'ultima elezione, no? L'altro governo ha fatto una legge a modo loro e li ha impiccati. Sono stati impiccati loro. E io non sono da parte, nessuno deve pensare che faccio un tifo politico. Però un po', no? Loro hanno fatto una legge loro e sono stati impiccati da quella legge. Siete d'accordo? È così? Loro l'hanno perso perché hanno fatto quella cosa. Un'altra storia, i consiglieri di Nabucodonosor, cosa volevano fare a Shadrach, Meshach e Abednego? Buttarli nel forno. Invece chi è finito nel forno? Quei uomini malvagi. Bisogna stare attento a attaccare i figli di Dio. Quando Paolo perseguitava la Chiesa, cosa ha detto Gesù? Perché fai male alla mia Chiesa? Ha detto, perché fai male a me? Anche Dio nel Vecchio Testamento dice di Israele, chi tocca voi tocca la pupilla del mio occhio. Quando un empio muore, la sua speranza perisce e la tesi dei ingiusti svanisce. Allora, secondo voi, perché la speranza del malvagio perisce e finisce quando lui muore? La nostra speranza finisce quando moriamo? No? Perché no? La speranza dell'empio perisce perché lui ha vissuto tutta la vita per le cose di qua. E quindi alla morte è finito. Invece il giusto, il figlio di Dio, si spera che noi viviamo per un altro regno, in un altro mondo. E quindi la nostra speranza non svanisce con la morte, ma l'empio sì. Il giusto è liberato dall'avversità, ma l'empio ne prende il posto. Con la sua bocca l'ipocrita manda in rovina il suo prossimo, ma i giusti sono liberati a motivi dalla loro conoscenza. E come abbiamo visto anche la settimana scorsa in tutti i proverbi, parla tantissimo di quella che viene fuori dalla nostra bocca, no? L'ipocrita sparla del vicino, parla male degli altri, manda in rovina il suo prossimo. Ma i giusti sono liberati a motivo della loro conoscenza, sicuramente conoscenza della parola di Dio. Perché se noi come credenti abbiamo immagazzinato questa parola dentro di noi, quando il nemico o anche quando le persone malvagie cercheranno di ingannarci, noi avremo discernimento. Comprendete? Se noi conosciamo la parola di Dio, se viene un eretico a raccontarci cose che sono false, noi sapremo perché conosciamo la parola di Dio. La nostra conoscenza ci salverà e diremo no, mi dispiace, non è così, perché io conosco la parola di Dio. Invece uno che non conosce la parola di Dio dice, ma forse chi lo sa? È sorprendente quanti credenti nelle chiese il fondamento della loro crede è per sentito dire. Ah, mio pastore ha detto così tanti anni fa. E io sfido sempre i credenti, ma quando mi dicono una cosa, io credo questo. E io dico sempre, mi puoi dimostrare nella Bibbia perché credi questa cosa? Ah, il mio pastore me l'ha detto. E può darsi che il pastore ha detto una cosa giusta, non dico di no. Però noi come credenti non dovremmo avere base della nostra fede, qualcun altro me l'ha detto. Amen. Qualcun altro potrebbe dirci un sacco di fesserie. Noi dovremmo conoscere perché noi crediamo una cosa. Perché la parola di Dio lo dice. E quindi il fondamento è Dio, non sono le parole di un altro essere umano. Quando i giusti prosperano, la città gioisce. La città gioisce. Ma quando periscono gli empi, ci sono gridi di gioia. per la benedizione dei uomini retti la città è innalzata, ma per la bocca dei empi va in rovina. Quindi qui Salomone parla dei uomini che governano, politici. A volte nel mondo evangelico c'è questo pensiero che un credente non deve essere nel governo. Io non sono d'accordo per niente. Magari avessimo un fratello pieno di Spirito Santo che guidava questa nazione. Amen. Tutti, e non dico perché non dico i guai dell'Italia, i guai dell'America, i guai di tante nazioni, perché non ci sono uomini pieni di Spirito Santo, no? Diciamo Bill Clinton, lui è americano, sicuramente non è un uomo pieno di Spirito Santo, è un uomo pieno del diavolo, e ha portato l'America alla rovina, che ancora sta raccogliendo il frutto. Quando il giusto, e ho visto che c'è un po' questa mentalità, un po' come che la Chiesa si deve nascondere in un ghetto evangelico, ma questo non è biblico. Noi siamo la luce e la sale di questa terra, noi dobbiamo essere, dobbiamo votare, dobbiamo essere attivi. Magari qualcuno dice, ah, ma uno non può essere in politica senza compromettersi. Non sono d'accordo. Penso che io penso che Dio può ogni cosa, anche se il mondo, secondo me, in tutte le nazioni la politica è molto corrotto, nel mio paese per primo, però io credo che Dio può sovranamente innalzare un uomo di Dio. L'ha fatto in Israele, c'erano re che amavano Dio, servi di Dio, e c'erano re malvagi. E basta leggere il Vecchio Testamento per vedere il frutto, no? I re malvagi portavano la nazione all'idolatria e alla rovina. Invece i re che amavano Dio portavano la nazione alla gloria, alla benedizione di Dio, materialmente, spiritualmente e tutto quanto. Chi disprezza il suo prossimo è privo di seno, ma l'uomo prudente tace. Quindi non dovremmo disprezzare gli altri. L'uomo prudente, l'uomo di Dio, sa quando tenere la bocca chiusa. Chi va in giro sparlando svela i segreti, ma chi ha lo spirito leale cela la cosa. In altre versioni dice c'è un'altra parola in italiano per chi va in giro a sparlare. In inglese la parola è no, non è questo, maldicente. In inglese la parola è tellbearer, quindi uno che racconta le storielle, che è più o meno uno che va in giro a sparlare, no? Parlare male di altri. Sveli i segreti. Sapete una cosa? Io so tenere un segreto. Sono una persona che so tenere un segreto. Se non mi racconto una cosa, so tenere un segreto. Il problema mio è quello che io racconto i segreti non stanno a tenere la bocca chiusa. Qualcuno ha capito? Solo Mario. Io so tenere un segreto, il problema è che la gente che io racconto i segreti non sanno tenere la bocca chiusa, avete capito adesso? No, dico solo a te, non dire a nessuno, no? No, l'uomo giusto è discreto e non è facile, no? Perché la nostra natura umana, carnale, no, magari qualcuno dice, hai sentito quello che il pastore ha fatto? No, tutti orecchi, cosa ha fatto? In Proverbi 18 versetto 8, le parole del calunniatore, e questa è un'altra parola, sono come bocconcini prelibati che scendono fino nell'intimo delle viscere. È un bocconcino, raccontami tutto, cosa ha fatto il pastore? No, è come una mozzarella, peccato che non si può sapere. No, la mozzarella quando è in bocca dice, peccato che non potevo durare di più col sapore, no? Come un bocconcino, no? Prelevato. Però stiamo attenti, perché quei bocconcini possono andare nella profondità della nostra anima e farci del danno. Chi va in giro sparlando svela i segreti, ma chi ha lo spirito leale cela la cosa. Abbiamo visto anche la settimana scorsa, l'amore copre il moltitudine di peccati. E tante cose, fratelli, noi, magari qualcuno si confida di noi, confessa i loro peccati o sbaglio che hanno fatto, il Signore ci chiama di portare quella alla tomba con noi e magari di pregare solo per loro. Solo fra noi e il Signore. Senza una saggia guida il popolo cade, ma nel gran numero di consiglieri c'è salvezza. Quindi questo è un buon consiglio per ognuno di noi. Abbiamo una grande decisione da fare. La prima cosa dobbiamo pregare è chiedere al Signore, Signore, cosa devo fare qua? Devo vendere, devo comprare, devo cambiare lavoro, devo cambiare casa, devo traslocarmi, devo sposarmi con questa donna o uomo, devo mettermi in affari con questa persona. Ci sono tante decisioni che ognuno di noi dobbiamo fare, non dico ogni giorno, ma durante la vita. E qui la parola di Dio, nel consiglio di tanti, c'è sicurezza. Anche con i fratelli responsabili, quando facciamo la riunione ogni mese, noi preghiamo insieme, cerchiamo di avere la mente dello Spirito Santo, e poi magari se io ho un'idea o qualcun altro dice, voi cosa pensate di questo? No? Cioè, come si dice? In inglese si dice I bounce my ideas off, cioè rimbalzo le idee sui altri, non nel senso li getto lì, cosa pensate, no? E se magari tutti gli altri dicono, ma tu sei fuori di testa, no? Allora forse non è il Signore, no? Capisco che non è da Dio questa cosa, no? Però se tutti dicono, sì, secondo me è una cosa buona. Tante volte, purtroppo, quando vogliamo consiglio, andiamo magari con quello che è già d'accordo con noi. No? O magari vado da David. David, tu cosa pensi? No, io penso che... David non capisce niente. Vado da Lorenzo. Lorenzo, tu cosa pensi di questo? È giusto o non è giusto? Secondo me non è... tu non capisci... Poi cerco consiglieri finché trovo uno che dice, sì, va bene. Quello è un uomo saggio, no? E sicuramente sarà il consiglio sbagliato, no? Perché lui è d'accordo con la mia carne, magari. Ma nel consiglio di tanti, figli di Dio, c'è sicurezza. E io penso che ogni maggior decisione della nostra vita dovrebbe essere anche abbastanza umile di dire voi cosa pensate di questa cosa, perché voglio essere sicuro che viene da Dio quello che devo fare. Anche io, a parte il fatto dei responsabili, anche con gli altri colleghi pastori, che Pastor Brian e Chuck e altri in America, io magari gli scrivo un'email, cosa pensate. Anche il fatto della scuola biblica, cioè consiglio da tante persone, confermi di tante persone. Chi si fa garante per un estraneo ne soffrirà danno, ma chi rifiuta di dar la mano come garanzia è sicuro. Già abbiamo visto in Proverbi chi fa garante per un amico forse si metterà in guai, figuriamoci chi fa garante per un sconosciuto. La donna graziosa ottiene la gloria e gli uomini violenti ottengono ricchezza. Alcune versioni, gli uomini forti ottengono ricchezza, che forse è un po' più fedele all'originale. L'uomo misericordioso fa bene a se stesso, ma il crudele tormenta la sua stessa carne. Sapete che è già un fatto provato che l'ira, rancore, il fatto di perdere la pazienza, sono cose che poi producono chimici nel corpo umano che fanno male alla nostra stessa carne. Invece c'è un altro proverbio, non mi ricordo dove, ma arriveremo prima o poi, che dice la gioia, o forse il ridere, è come un buon medicina al corpo. E questo è un fatto scientificamente provato, che anche gente in ospedale, se loro sono più allegri, ridono un po', stanno meglio anche fisicamente. Vedete, l'uomo sta scoprendo queste cose adesso, ma la parola di Dio l'ha detto 3000 anni fa, bastava che l'uomo leggeva la Bibbia e saremmo già molto più in avanti. Quando leggevo questo passo mi è venuto anche in mente Efesini, giriamo lì un secondo, Efesini capitolo 5 versetto 28, perché dice l'uomo crudele tormenta la sua stessa carne. Efesini 5 versetto 28. Così i mariti devono amare la loro moglie come i loro propri corpi. Chi ama la propria moglie ama se stesso. Nessuno infatti abbia mai in odio la sua carne, ma la nutra e la cura teneramente, come anche il Signore fa con la Chiesa. Quindi l'uomo empio anche non cura la sua moglie, lui tormenta la sua stessa carne. Anche noi fratelli, uomini in Cristo, anche noi dobbiamo comprendere che nel matrimonio, se noi facciamo male a nostra moglie, facciamo male a noi stessi. Cioè, sarei come, sai, sembra un po' scemo, no? Se faccio così, no? Okay. Un po' di idiota, no? Perché si picchia, no? Io quando ero bambino facevo così con la mia sorella. Prendevo sua mano e... Perché dai scaffi a te stesso, no? Non avete mai fatto questo? Ma uno, no, che si taglia, che si fa male, cioè è pazzo. E Dio dice che un uomo che fa male alla propria moglie è un pazzo, anche. Fa male a se stesso. E questo viceversa, anche la moglie al marito. La moglie che fa male al marito fa male a se stesso. È stupido, è una cosa illogica. L'empio realizza un guadagno fallace, ma chi semina giustizia avrà una ricompensa sicura. E quindi tutto quello che fa l'empio davanti a Dio è una nullità. Ma chi semina giustizia? Anche in Proverbi un'altra cosa, un tema corrente nel libro di Proverbi è la legge del seminare e raccogliere. Quello che un uomo semina raccoglierà. E anche tornando al discorso di prima, anche nel matrimonio, quello che seminiamo raccoglieremo. Come la giustizia conduce alla vita, così chi va dietro al male si procura la morte. I perversi di cuore sono un abominio per l'Eterno, ma quelli che sono integri nella loro condotta gli sono graditi. Anche se stringe la mano ad un altro per un'alleanza, il malvagio non rimarrà impunito, ma la progenie dei giusti scamperà. Non so come è scritto nella Vedute, nella King James dice anche se i malvagi si mettono mano a mano, non prospereranno, non scapperanno dalla punizione. E questo versetto qua un po' mi ha ricordato, non so se avete visto il telegiornale oggi o ieri, no? Lì a New York, le Nazioni Unite, no? Le Nazioni Unite cosa serve, no? Che tutte le nazioni si mettono mano a mano, giusto? Secondo voi sono mano a mano? Bush che dice quello dell'Iran è state canaglie, no? Quello dell'Iran dice Bush è l'anticristo. Non mi pare che sono... Vedete la follia dell'uomo senza Dio? Loro pensano che loro possono fare l'ONU e risolveranno tutti i problemi del mondo. Hanno avuto già 60 anni, poi alla mia punto di vista non hanno risolto niente, anzi, un sacco di soldi. Quando noi siamo stati in Kosovo, che è governato dall'ONU, io ho visto solo che tutti quelli dell'ONU guidavano le macchine nuove e vivevano in posti molto belli, con salari molto alti, ma ho visto ben poco che loro facevano per i kosovari. Anzi, erano i fratelli missionari lì che almeno qualcosina facevano per la gente. E noi vediamo in questo mondo, no, il New Age, il movimento ecumenico, ci mettiamo tutti mano nella mano e risolveremo i problemi di questo mondo. Ma c'è solo una mano in cui dobbiamo mettere la nostra mano. Amen. La mano di Cristo. Quando tutti gli uomini diranno mettiamo la mano nella mano di Cristo, allora ci saranno risolti i problemi. Come un anello di oro nel grugno di un porco, così una bella donna senza seno. Mi piace molto a volte Salomone questo linguaggio di parole, no? Immaginate un maiale con un anello di oro nel grugno, che sarebbe il naso del maiale, no? Una parola nuova ho imparato. Il grugno, no? E dice quell'anello che è bello, che è preziosa, nel grugno di un maiale è come una donna bella che non sa, che non ha discrezione. Avete mai visto una bella donna che magari dice parolacce? Già su un uomo non va bene, è una cosa sconveniente, è una cosa non attraente. Sai, la gente che dice parolacce solo dimostra la loro ignoranza totale, perché sono ignoranti, loro non hanno una padronanza del linguaggio italiano o inglese e quindi si rivolgono a parolacce per esprimere la loro ira. E quindi è brutto su un uomo, e se tu vedi una donna, no, che parla in modo sconveniente, dice, mamma mia, che brutto. Io mi ricordo quando ero piccolo, quando ero bambino, ero tipo teenager, io mi ricordo solo una volta in tutta la mia vita che ho sentito una donna dire una parolaccia. Una volta solo. Sicuramente non era mia mamma. E io mi ricordo come bambino, come piccolo bambino un po' sconvolto, no? Che da una donna, perché dai uomini, sai, si sente queste cose. Ma ero sconvolto, ho detto, mamma mia, che donna brutta. Cioè, anche da piccolo bambino ho capito che donna senza seno, senza cervello. Il desiderio dei giusti è soltanto il bene, ma la speranza dei empi è l'ira. Anche qui, se noi siamo figli di Dio, il nostro desiderio è essere soltanto il bene, sempre. Non che siamo perfetti, ma il desiderio nostro è di fare sempre il bene, amen. Anche Paolo in Romani dice, quel buono che io vorrei fare, cosa ha detto? Non lo faccio. E quel male che non voglio fare, lo faccio. Quando voi non eravate nati di nuovo, c'era questo conflitto nella vostra anima? No, neanche nella mia. Io facevo il male e ero anche contento di farlo. Ma quando sono nato di nuovo c'era questo conflitto, perché io volevo fare il bene. Purtroppo la carne ancora ci è presso. Ma poi Paolo finisce quella parte di scrittura e dice: ringraziamo Dio che Cristo è più potente della nostra carne. Amen. Se noi daremo Lui le redini della nostra vita, Lui può mettere il vecchio uomo alla morte totale. Ma il nostro desiderio è sempre di fare il bene, il nostro desiderio non è di peccare, ma di vivere una vita giusta. C'è chi spanda generosamente e diventa più ricco, e c'è chi risparmia più del necessario e diventa sempre più povero. La persona generosa si arricchirà, e chi annaffia sarà egli pure annaffiato. Quindi la legge del seminare raccogliere: chi è generoso, Dio benedirà quella persona. E alcuni, anche nella Chiesa, pensano che il fatto della decima, dare, è una cosa del Vecchio Testamento. Ma si sbagliano di brutto, perché è un principio anche nel Nuovo Testamento. Guardiamo un attimo in Luca, capitolo 6. Luca 6, versetto 38. Date e vi sarà dato. Una buona misura, pigiata, scossa e traboccante, vi sarà versato in seno. Quindi prestate attenzione a questa parte qua. Perché con la misura con cui misurate, sarà oltresse misurato a voi. Comprendete questa legge? E questo è Gesù Cristo nel Nuovo Testamento, non è Mosè nel Vecchio. Dio sta dicendo, cari fratelli, come voi date, Dio darà di nuovo a voi. Se siete taccagni, Dio sarà taccagno con voi. Se siete generosi, se voi annaffiate, sarete annaffiato. E sono leggi spirituali, non possiamo scampare, e valgono per tutte le aree della nostra vita. Carnalmente, io parlo per me stesso, carnalmente io avrei la tendenza di essere come la seconda persona qui. No? Chi risparmia più del necessario? Cioè, nella carne non vorrei dare generosamente, voglio tenere per me stesso. Se io riesco a tenere questo, no? Allora starò meglio nel futuro. Ma Dio dice no, non è così. Uno che risparmia più del necessario diventerà povero, ma chi spande generosamente, chi è generoso sarà arricchito, e chi annaffia sarà egli pure annaffiato. Quindi noi, in tutte le aree della nostra vita, quello che noi seminiamo, raccoglieremo. Se noi abbiamo parole gentili, parole edificanti per i nostri fratelli e sorelle, noi riceveremo anche da loro queste parole edificanti. Il popolo maledice chi si rifiuta di dare il grano, ma la benedizione è sul capo di chi lo vende. Voi sapete, in un mondo antico, ma anche oggi, c'erano quelle che non so la parola in italiano, sai, tipo volevano fare un monopolio su una cosa, no? E lo tenevano finché il prezzo andava, un po' come si fa col petrolio. No, abbiamo visto il petrolio schizzare in alto, ma perché? Perché c'è meno petrolio? C'è un motivo che voi sapete perché è schizzato in alto?
No, perché quelli hanno il monopolio e dicono abbassiamo un po' la produzione così... No. Così i prezzi vanno su. E anche nel mondo antico, magari il grano, la gente aveva bisogno del grano e quelli dicevano no, io lo tengo finché il prezzo va più alto, non lo vende. Ma il popolo maledice una persona così. Chi cerca con diligenza il bene si attira benevolenza. Quindi se noi cerchiamo diligentemente il bene, anche il bene degli altri, noi saremo una calamita, attirerà la benevolenza. Noi saremo una calamita per la benedizione di Dio. Ma chi cerca il male, questo gli verrà addosso. Quindi cerchi guai, la troverai. Chi confida nella sua ricchezza cadrà, ma i giusti sbocceranno come foglie. Perché i giusti sbocceranno come foglie? Perché non confidano nel denaro, ma confidano nel Dio. Chi getta scompiglio in casa propria erediterà cosa? Il vento. Il vento cos'è? Niente. E io penso che questo potremmo applicare sia alla casa, la nostra dimora, nella famiglia, no? O anche in questa casa. Chi porta scompiglio nella casa di Dio raccoglierà più che il vento. Magari il vento è una cosa, è niente. Raccoglierà non il sorriso di Dio sicuramente. Lo stolto servirà, lo stolto sarà servo di chi è saggio di cuore. Il frutto del giusto è un albero di vita, e chi fa conquista di anime è saggio. Or chi vince le anime, chi evangelizza è saggio, chi non evangelizza è stolto. Ecco, il giusto riceve la ricompensa sulla terra, tanto più l'empio è il peccatore. Ma qui la parola ecco vuol dire sei il giusto, in questo senso, ha questo significato. Voi che siete italiani. Perché in inglese è scritto se il giusto riceve la ricompensa sulla terra, quanto di più o tanto più l'empio. Il problema è che non riceveranno la stessa ricompensa. Ma tutti riceveranno la ricompensa. Il giusto riceverà una ricompensa di benedizione da Dio e l'empio di giudizio. Amen. Amen. Preghiamo. Signore, grazie per i fratelli che sono venuti questa sera, perché siamo saggi, Signore. Siamo venuti nella Tua casa questa sera per cercare la saggezza da Te, per cercare la conoscenza di Te. E sicuramente, Signore, quella che ci hai dato questa sera nessuno potrà togliere. Padre, benedisci anche questo venerdì la riunione di tutti i monitori. Signore, fai che tutti possano essere presenti. E Signore, darci Tu la visione, l'unzione, Signore, per svolgere questo ministero importantissimo, Signore, per seminare la parola di Dio nei piccoli fanciulli, Signore. Signore, accompagnaci a casa, darci un buon notte di riposo. Nel nome di Gesù. Amen. Amen.